Bene, siamo in diretta, aspettate che qua aggiungo i dati sulla ripartenza, banners, ticker, eccolo qua. Sono a Bari, la vedete dietro, anzi non si vede molto bene, però insomma, credetemi sulla parola, sono arrivato questa mattina a Bari perché sabato e domenica questo c'è la ripartenza, come sapete. Il programma ormai lo trovate tutto quanto aggiornato sulla ripartenza.it, però la zuppa non mancherà e anzi sabato farò la zuppa con una zanzara dentro, cioè con Cruciani direttamente dal Petruzzelli. Oggi 13 luglio, vediamo subito cosa c'è sui giornali. Lo so, non mi vedete bene perché sono non contro luce, ma in una situazione difficile. E beh, i giornali di oggi sono tutti quanti a celebrare ovviamente la vittoria dell'Italia. Intanto la vittoria era il giorno precedente, a celebrare le celebrazioni dell'Italia. Fiumi di retorica. Sembrerebbe che in questo c'è ragione il Fatto Quotidiano, che la retorica la usa soltanto nei confronti del governo Conte, ma non certo della vittoria dell'Italia. Il governo Conte è straordinario, quello che ci ha portato in Europa. E oggi di contrappasso fiumi di retorica, l'Italia, la nazionale di Chiellini e Donnarumma. Tra l'altro l'unico un po' maleducato, se posso permettermi, perché ieri tutti i giocatori si sono prestati dal nostro Claudio Rinaldi a venire anche a fare un breve saluto in trasmissione. Donnarumma ci ha snobbato come da par suo, un milionario che sta al Paris Saint-Germain e non ci ha filato. Ma questo è un piccolo dettaglio, sarà stato stanco, mentre gli altri meno stanchi hanno partecipato a Quarta Repubblica. Ma questo è un dettaglio di cui non voglio parlare. La cosa fondamentale è che la grande retorica dell'Italia, che finalmente si è unita, è quello che oggi hanno tutti quanti i giornali. Però c'è un piccolo dettaglio, toc toc! Dove cacchio sono finiti i virologi? Dove è finita la variante Delta? Dove è finita la paura per gli assembramenti? Dove è finito le mascherine? Dove sono finite le polizie municipali che facevano la multa se tutti baci? Dove è finito il sindaco di Forte dei Marmi che chiude le discoteche a mezzanotte? Dove è finito il sindaco di Batte la Pesca che se la prende con chiunque si abbracci? Possiamo dire che abbracciarsi durante una partita o abbracciarsi in città per celebrare una partita è forse più legittimo che non farlo quando si è da soli su un pontile, per esempio? No, perché veramente siamo nella follia più totale, perché fino a ieri ci hanno raccontato che tutte quante queste robe portavano a milioni di contagi. Oggi sono riuscito a leggere sui giornali che sarebbe provato, perché l'ha detto Speranza, che all'aperto non ci si contagia. E allora, porca puttana, che cosa abbiamo fatto per 2 anni? No, perché qualcuno me lo deve dire. Oggi in realtà poi ci sono i pezzi, perché poi i giornali ragionano come l'asino di Buridano, cioè incerto fino alla morte su quale dei due sacchi utilizzare per il proprio mangime. Beh, insomma, e quindi ci sono i giornali che devono celebrare l'Italia, Super Draghi, tutte le cose su cui sono perfettamente d'accordo. Tra l'altro, il Presidente del Consiglio Draghi è più sobrio di tutti i Presidenti del Consiglio che potete immaginare. Oggi non ci sono le foto di Instagram, lui che si autocelebra la Conte Casalino. Però, mi chiedo. Da una parte ci sono le celebrazioni e dall'altra ci sono le drammatizzazioni del virus, cioè come se vivessimo in una bolla. Fino a ieri c'era la variante Delta, fino a ieri chiudevano le città, oggi ci sono i campionati di calcio in cui tutti quanti ci abbracciamo, da domani si ritornerà come prima, perché se si dovesse ritornare come prima, la presa per i fondelli sarebbe veramente gigantesca, anche perché oggi ovviamente tutta la questione delle 16 regioni che dovrebbero essere chiuse è in secondo piano. Oggi la verità si permette di scrivere e fa ovviamente bene, è cambiare le regole, perché altrimenti qua ci richiudete per il semplice motivo che i contagi aumentano e prima addirittura dei mondiali sono aumentati. Mettetevi questa data in testa, nella vostra zucca: 13 luglio, aumentati i contagi per il semplice motivo che c'è una variante più contagiosa. Ma questi contagi portano maggiori ospedalizzazioni? No. Portano maggiore morte? No. E oggi però il titolino di Repubblica, 30.000 contagiati ad agosto, fa la paura che ovviamente nei prossimi giorni, come un fiume carsico, ritornerà a casa. Nel frattempo ovviamente il Covid è allarme virus, insomma tutte queste belle cosettine ce le siamo messe a pagina 4, pagina, ma che pagina 4? Pagina 15, pagina 16. I virologi oggi non sono intervistati. Oggi perché non c'ho una prima pagina di un pregliano, non so, come si chiama, di Galli? Attenzione, dovete marire. Perché non c'è una prima pagina di quell'altro, quello come si chiama, Ricciardi? Attenzione, le babbe. Perché non c'è oggi? Che cazzarola è successo sui giornali di ieri nel gran casino della confusione che c'è stata ieri? Perché? Dove sono finiti? Sono finalmente scomparsi? Io me lo auguro, me lo auguro. Nel frattempo, sulla politica c'è l'accordo Conte-Grillo. E qui l'accordo lo leggi dal giornale che ovviamente fa parte del milieu o anzi diciamo che è il portavoce del Movimento 5 Stelle, anzi di quello contiano che è il Fatto Quotidiano, Travaglio dice due o tre cose. Ha vinto Conte, secondo Travaglio, e Grillo ha capito che aveva, l'aveva sparata grossa. E terza cosa, è Grillo a cui serve Conte e non è Conte a cui serve Grillo, cioè sostanzialmente Conte potrebbe far molto a meno del Movimento 5 Stelle, ma insomma vediamo. Comunque sono le cose che dice Travaglio, ovviamente lo conoscete lo stile e diciamo anche la razionalità, ma la cosa più divertente la scrive Sansonetti, e cioè poi fa un toc toc diciamo da riformista, dice: ma voi avete capito per quale motivo hanno litigato e su che cosa avrebbero fatto pace i due? Nessuno lo capisce, è un mistero gaudioso. L'unica cosa che non è misteriosa, sostiene Sansonetti, e che in realtà in ballo ci sono potere e poltrone, e questo ai politici di tutti i tipi piace da morire. Litigano ovviamente sulla riforma Cartabia, perché Conte non la vuole e Grillo pare che abbia ricevuto una telefonata da Draghi, secondo le ricostruzioni dei giornali avrebbe dato il via libero con i suoi parlamentari alla riforma Cartabia. Ma la cosa oggi più interessante sulla riforma Cartabia è l'analisi fatta dal Sole 24 Ore, che fa la mappa dei distretti penali. Sapete quanti sono i processi in secondo grado che rischiano con 2 anni, perché questa è la tagliola per l'improcedibilità che prevede la Cartabia, quanti sono i processi che salterebbero? 190.000. Oggi ci sono, dice sempre Negri sul Sole 24 Ore, 30.000 processi in secondo grado che vanno in prescrizione. 190.000 si può immaginare che siano in 2-3 anni, comunque si parla di un numero mostruoso di processi che verrebbero non prescritti, ma resi improcedibili. Quindi io, se sono stato condannato in primo grado, in secondo grado non sono né assolto né condannato né prescritto, sono semplicemente improcedibile. Se questa secondo voi vi sembra una riforma, ditemelo. Nel frattempo però dovrebbero arrivare 165.000 nuovi addetti nei tribunali, e dice Negri questi potrebbero aiutare a migliorare la condizione. Poi quando vedi i numeri però ne arrivano 290 a Roma, 350 a Napoli, che sono i tribunali che hanno il maggior numero di fascicoli. Dove stanno questi 165.000? Non lo so. E 290 persone quanto e come possono essere utili? Scusatemi, mi sono dimenticato sulla sportività del calcio, perché questa è una cosa che mi ha divertito molto, cioè mi ha disgustato molto quella medaglia che si sono immediatamente tolti i giocatori inglesi. Oggi Gramellini la zecca abbastanza sul, direi molto, anzi sul suo rubrichino del Corriere della Sera, quindi dice: ma non sono gli stessi inglesi che nello spogliatoio di Wimbledon, dove peraltro ha giocato Berrettini, oggi lunga intervista in cui dice su Corriere della Sera che da bambino probabilmente era considerato una schiappa. Beh, insomma, dice Gramellini sul Corriere della Sera che negli spogliatoi di Wimbledon c'è una fase di Roger Kipling, quella che tutti quanti ci hanno fatto una testa così. Beh, insomma, se sapessi trattare la vittoria e la sconfitta, questi due mostri, allo stesso modo, cioè se tu sapessi trattare la sconfitta e la vittoria, questi due mostri, allo stesso modo, beh, dice Roger Kipling, e tu saresti un uomo. E questo scrivono sul spogliatoio di Wimbledon. Fateglielo vedere i giocatori dell'Inghilterra che si sono tolti quella medaglia. Fanno schifo, chiaro, fanno schifo, ma non perché io sia particolarmente tifoso, perché chiunque faccia quel gesto, cosa che non ha fatto Pep Guardiola quando ha perso la finale di Champions, cosa che non hanno fatto tanti altri, il sorriso di Berrettini quando ha perso, insomma, quel gesto fa orrore. E ha ragione Raineri sul Foglio: la squadra modello degli alti ideali che si inginocchia, che ci fa due palle così sul politicamente corretto, sulla woke culture, beh, poi alla fine non solo non si tiene la medaglia, cioè questi fanno i fenomeni, fanno gli alti, fanno gli antidiscriminanti, ma solo uno può discriminare il giocatore dell'Inghilterra, l'italiano di merda che ha vinto la finale contro di loro, secondo me meritatissima. Molto divertente il pezzo di Raineri sul Foglio. Karen Drum è molto divertente anche questo, sempre sul Foglio, il giornalista democratico, liberale americano, che fa le statistiche e vede come i democratici sono diventati più sinistra e i democratici hanno inventato la woke culture, la cultura del cancellare il nostro passato, e comunque sono andati molto più a sinistra, dice lo statistico di sinistra Drum, di quanto siano diventati a destra i repubblicani. Nel frattempo, a proposito di sinistra e destra, pochi giornali oggi si occupano della rivolta a Cuba. È una cosa straordinaria: a Cuba, regime dittatoriale comunista, Beh, insomma, ovviamente sui giornali non fa notizia. La Stampa fa un paio di pagine, il Giornale con Michele Sin ci racconta che sparano sulla folla, con il mitra e bastonano. Ma immaginate se questa cosa fosse avvenuta in un paese satellite dell'Unione Sovietica, se fosse avvenuto non in una piazza occidentale, ma in un paese vicino agli Stati Uniti, che casino che avrebbero fatto le murgia di questo paese. Su Cuba non si piange, perché il comunismo latino e tropicale evidentemente non gli dà fastidio. Oggi DDL Zan arriva, eccolo qua, intanto Moto Corvino mi fa una donazione, la ringrazio moltissimo, grazie Nicola, hai sempre pareri interessanti e mai scontati. Beh, oggi il DDL Zan arriva al Senato, sarà difficile la mediazione che prova il relatore, che è un leghista, paradosso dei paradossi, per cui il relatore del DDL Zan è un leghista che evidentemente come leghista non può apprezzare il DDL Zan, ma comunque lasciamo perdere questi giochi parlamentari. La cosa fondamentale è che oggi cercano la mediazione con i voti di Italia Viva, del senatori 17 che hanno cambiato idea dopo averla approvata alla Camera. Il percorso è, se non dire accidentato, almeno si può dire impervio, mettiamola così. Vi ho parlato della rivolta a Cuba, vi ho parlato, stupendo oggi Facci, perché sempre sulla sportività fa il titolo della verità, botte i nostri tifosi, il Premier se ne il Principe se la prende con il Principe, se ne va senza salutare Mattarella, di Conte vi ho parlato, il Covid e della giustizia pure. Beh, restano tre notizie economiche che sono davvero importanti, cinque notizie economiche. Rapporto INPS, questo reddito di cittadinanza che va a 3,7 milioni e due terzi di questi non hanno possibilità di fare un lavoro, cioè sostanzialmente non serve a nulla, è semplicemente un reddito minimo, possiamo permettercelo, serve alle politiche attive del lavoro? Assolutamente zero, come tutti noi sapevamo e spiegavamo a buona fede prima che venisse varato. TIM continua la battaglia con Sky, perché Sky non ci vuole sta, oggi ne parla il Sole 24 Ore, perché Sky dice che c'è incertezza sull'assegnazione dei diritti di calcio, non ci vuole sta, è di DAZN fa l'accordo con TIM e Sky rosica, non vuole pensare che la sua azienda ha perso i diritti fondamentali, lo capisco, per lei, per sopravvivere del calcio, e questi sono lì a fare carte bollate sapendo che in Italia un giudice che poi incasina tutto lo troveranno sempre. Nel frattempo Etro vola in Francia, perché probabilmente secondo il Corriere della Sera la casa di moda italiana, che è controllata dai figli, grandissima e straordinaria secondo me, verrà venduta a Hervum & Ash, se ho letto bene, e Virgin Atlantic porta Branson sullo spazio, ma in realtà il titolo perde il 12,2% in borsa, non perché non sia un successo lo spazio, ma perché ha deciso di vendere 500 milioni di azioni, quindi vuol fare cassa a Richard Branson, una grande spottone, io vado sullo spazio e poi mi vendo un pezzo d'azienda, e il mercato non ha bocca. Ma la cosa più incredibile di tutti oggi, sulle 24 ore, ci riguarda TikTok, la piattaforma social che tutti quanti voi conoscete. Beh, insomma, che cosa succede su TikTok? Intanto ringrazio anche Gabriele Azzori che mi fa una donazione, siamo qua a Bari e quindi lo ringrazio due volte, stiamo preparando la nostra ripartenza. Ma perché TikTok non si quota? Perché le autorità di regolamentazione cinese non vogliono che le loro grandi società vengano quotate all'estero, perché se arrivano investitori esteri potrebbero controllarle e sarebbe una minaccia alla sicurezza cinese. E beh, questi non fanno quotare le loro società all'estero, temono la minaccia cinese e noi gli vendiamo pure i porti come Trieste, cioè mi sembra una cosa incredibile. Noi prendiamo il 4G, il 5G dei cinesi, prendiamo i porti dei cinesi, compriamo materiali cinesi, compriamo tutti dei cinesi, e quando una società cinese vuole quotarsi a New York, i cinesi non la vogliono far quotare perché rischiano, dicono che quei dati vengono fottuti dagli americani. Beh, ma allora scusami, voglio dire, non c'è peggior sospettoso di quello che quel reato lo commette davvero. È la commessa che ruba che pensa che tutti nel negozio vadano lì a rubare, per dirne una semplice. Questa cosa di TikTok la trovo incredibile e scandalosa, nel senso che dà il senso di come funziona il capitalismo italiano e mondiale. Grazie a Gabriele, grazie a tutti voi, spero che nessuno rispetterà le chiusure, ma le chiusure col cavolo, porro dei continui sbarchi, vogliamo parlare tutti i giorni, hai perfettamente ragione, non ce ne occupiamo. Viviana Guadagni, un grande saluto anche a te. No DDL Zan, ne parleremo ovviamente oggi o più tardi quando vedremo quello che avviene al Senato. Vado a salutare il sindaco di Bari, De Caro, che ora mi aspetta, a cui grazie al quale sono riuscito a organizzare anche grazie a lui questa grande manifestazione a Bari. Eva Story, Nicola, tanto di qualcosa bisogna morire, non di Covid di sicuro, almeno moriamo contenti, viva la ripartenza, mi fai la carta ma non riesco a fare più bene. Mi è venuta bene quel giorno. La Cartabia è questa signora, no? Che non ha mai fatto una posizione politica in vita sua, anche se dicono che è un uccellino. Ieri Travaglio l'ha scritto, ma che, voglio dire, è là, dritta, in rampa di lancio per il Quirinale. Va bene, insomma, direi che non mi fate fare tardi col sindaco, vi do un abbraccio e vi ricordo che per i biglietti che ancora ci sono, perché ho messo un altro pacchettino in prenotazione oggi, dovete andare sulla ripartenza.it, prenotarvi per le diverse sessioni. Mi raccomando, a quelli che si sono prenotati, tantissimi fino ad oggi, se sapete, ormai siamo a martedì, che non potete venire, non fa nulla, basta che cancellate la vostra prenotazione. Vi prego, cancellate la prenotazione, perché ogni persona che si cancella permette a qualcun altro di avere la possibilità di venire a Bari a seguire in diretta la ripartenza. Ciao.